Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera da Cristiano Coccanari per una nuova puntata di RBN Ideodromo. Siamo in collegamento oggi con Filippo Castaldini, responsabile provinciale di Casapound Trento e responsabile appunto in Trentino di Casapound. Ciao intanto Filippo, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Allora Filippo, intanto abbiamo detto che tu sei responsabile di CP in Trentino, inizierei un po' con la tua storia politica, hai iniziato a fare politica subito con Casapound, hai avuto esperienze precedenti, insomma racconta un po' agli ascoltatori il tuo percorso in questo senso.
Sì, allora io ho iniziato a 17 anni a avvicinarmi al mondo della politica e mi sono avvicinato immediatamente al mondo di Casapound, in particolare al mondo blocco studentesco. A Trento non c'era di fatto né Casapound né blocco studentesco e quindi insomma grazie anche alla vicinanza di comunità come quella di Bolzano, anche quella di Riva del Garda che in quei mesi si stavano appunto definendo come comunità proprio di Casapound, ho iniziato diciamo il mio percorso e poi con altri ragazzi abbiamo iniziato a creare la comunità, insomma prima diciamo giovanile e poi insomma via via quella di Casapound, ecco.
Bene, dunque, a Trento, diciamo, c'è appunto una comunità attiva da tempo, non è però l'unica, diciamo, comunità del Trentino. Ricordo, insomma, da qualche anno anche una comunità attiva, ad esempio, a Riva del Garda. Ecco, facciamo, insomma, un po'
Esatto.
un riepilogo di quella che è Casapound, nel Trentino, insomma, quali sono le realtà più attive.
Sì, esatto. Allora, in Trentino abbiamo due sezioni con due sedi, quella di Trento e quella di Riva del Garda. Le due sedi sono appunto il Baluardo e il Faro. E la comunità, diciamo, è molto unita e anche per via insomma della conformazione geografica del territorio è anche facile portare avanti insomma iniziative comuni. Poi in questi ultimi anni siamo riusciti ad allargarci anche in maniera più capillare perché comunque il Trentino è sviluppato soprattutto anche nelle zone di valle, comunque di montagna, non solo nelle città un po' più grandi come Trento, Rovereto, Pergine, Riva, eccetera. E quindi appunto in questi ultimi anni siamo riusciti a creare una buona rete di tesserati, di attivisti un po' su tutto il territorio provinciale. Chiaro che c'è ancora molto, molto da fare. Però diciamo che in questi ultimi anni si è riusciti ad essere probabilmente più capillari e meno legati solo alla questione delle sezioni, insomma, alla questione cittadina.
Volevo parlare con te anche di un episodio di cronaca cronaca, ma in realtà anche politica, che ti ha visto protagonista recentemente, ovvero un tentativo di investimento da parte di un furgone, un episodio grave, diciamo, soprattutto per le conseguenze possibili che poteva avere, poi per fortuna non ci sono state, non sono state gravi. Ora, al di là del fatto che in questi casi, a parti invertite, magari una cosa di questo genere, che poi in un certo senso è anche un tentato omicidio, avrebbe avuto rilevanza nazionale, in questo caso avrebbe avuto rilevanza locale, ma questo purtroppo, siamo abituati, che non significa, insomma, che bisogna rassegnarsi però a questo stato di cose, ma ti voglio chiedere, insomma, un po' di raccontare, ecco, la dinamica di questa cosa agli ascoltatori.
Ma sì, diciamo appunto questo tentativo di investimento che insomma è anche abbastanza folcloristico nella forma, poi non scendo tanto in dettagli, ma appunto c'è stato questo tentativo in pieno giorno di investirmi da parte di un furgone che chiaramente era legato al mondo dell'antifascismo trentino, un mondo che negli anni, insomma, il Trentino è sempre stato storicamente una terra per via anche dell'università, del mondo di sociologia, molto fertile per i gruppi antifascisti, ma soprattutto perché da tanti anni, e in particolare negli ultimi anni, vive un clima di grande come dire, lassismo da parte delle istituzioni. È un mondo che viene di fatto protetto dai media, che non chiamano mai quel problema con il suo nome, ma parla di vandali, di gruppi contrapposti, e quindi diciamo che in particolare, insomma, da quando Casapound è presente in Trentino, questi gruppi hanno avuto forse il loro exploit grazie anche appunto al clima di grande chiamiamola amicizia, di grande protezione che hanno, sia appunto dal punto di vista mediatico, ma anche dal punto di vista poi giudiziario e politico, perché ci sono gruppi fortemente istituzionalizzati che negli anni hanno avuto stabili su stabili in comodato d'uso gratuito, e diciamo che questi episodi molto estemporanei sono anche il frutto di questo clima. Poi ovviamente noi abbiamo cercato subito di smorzare, insomma, comunque di buttarla a sorridere, nonostante chiaramente la gravità dell'accaduto, come dicevi tu, a parte invertita, chissà cosa sarebbe successo, talk show per settimane, richieste di scioglimento del movimento, chiusure, arresti, eccetera, eccetera. Così non è stato, ma da un punto di vista è meglio così, perché insomma, questi gruppi è bene che riescano a vedere in totale libertà la crescita del nostro movimento, sia dal punto di vista politico che in tutti gli altri ambiti, e sicuramente non sono questi gesti che possono mettere i bastoni fra le ruote a un movimento come Casapound, quello sicuramente.
Dunque, passiamo a parlare un po' di politica, sempre locale, ma in senso più generale. Siamo in tutta Italia in piena emergenza, non più sanitaria, almeno per ora, ma economica, sì, si trascinerà per un po' post-pandemia. Trento, la provincia di Trento è una provincia autonoma, ricordiamo gli ascoltatori, tra l'altro una delle uniche due province d'Italia in cui ci sono ancora delle elezioni, insomma, perché poi nel resto d'Italia la riforma delle province fa sì, insomma, che non vi siano più rappresentanti eletti. Invece la situazione appunto provincia di Trento, come quella di Bolzano, è diverso. Questo status di provincia autonoma, diciamo, storicamente ha anche dato, credo, insomma, un po' di benefici alla provincia di Trento. Ecco, da questo punto di vista, qual è la situazione economica, quindi lì migliore che, insomma, in altre zone limitrofe? Insomma, penso, adesso mi viene in mente comunque il nord d'Italia, senza fare confronti con il resto d'Italia, oppure uguale, insomma, come si percepisce la crisi lì in provincia?
Ma allora, diciamo che dal punto di vista sanitario abbiamo visto numeri che soprattutto nelle fasi calde, diciamo, dell'epidemia si avvicinavano a quelli della Lombardia, se non superandoli. E infatti lì c'è stata grande critica da parte dell'opposizione per quanto riguarda la gestione più che altro sanitaria dell'emergenza, quindi il rapporto tra familiari e parenti nell'RSA, i vari protocolli, insomma, come si è riusciti a muovere dal punto di vista sanitario. Io da questo punto di vista non ho mai troppo commentato, perché immagino e so che si parla di un argomento, di una situazione molto delicata, quindi non abbiamo mai voluto commentare, perché appunto la situazione era davvero delicata. Dal punto di vista economico, sicuramente, come dicevi tu, essendo provincia autonoma, abbiamo tra virgolette sempre goduto di un clima anche favorevole, però un clima favorevole che di fatto viene anche dal merito, insomma, del Trentino di autogovernarsi e di autogestirsi per larghe fette, diciamo, della vita politica ed economica. Cioè, in questi anni è vero che possiamo dire che qualche privilegio ci può essere stato, però sono tutti soldi che sono stati gestiti spesso, o quantomeno in buona parte bene. E adesso con questa emergenza, che è sicuramente più economica e sociale che sanitaria, la provincia di Trento, la giunta di centrodestra, si sta muovendo, secondo me, in maniera tempestiva, attraverso aiuti anche diretti a fondo perduto alle aziende, attraverso anche una sorta di bonus vacanze territoriale, diciamo, improntato sul Trentino, e credo che da questo punto di vista, se c'è da fare un confronto, la provincia stia dimostrando qualcosa in più, sicuramente del governo nazionale. Ecco.
Sì, io appunto volevo farti l'ultima domanda prima della pausa proprio sulla provincia. Tu in parte ovviamente hai già risposto sulla situazione attuale. La nuova giunta di centrodestra è insediata da mi pare un po' meno di 2 anni.
Ottobre 2018, sì.
Qual è, diciamo, il tuo giudizio in generale? C'è qualche critica specifica che senti di poter fare, insomma, rispetto a questa gestione, sul cui giudizio mi pare comunque sia complessivamente positivo?
Sì, allora, diciamo che già avere per la prima volta nella storia una giunta di centrodestra o comunque trazione leghista in Trentino è già un fattore quantomeno positivo, perché abbiamo vissuto dal dopoguerra in poi sempre giunte di centro-sinistra a matrice democristiana o più di sinistra autonomista. Il giudizio è abbastanza positivo dal punto di vista del problema dell'immigrazione, dell'accoglienza. Sicuramente si è riusciti a chiudere in larga parte i rubinetti di questo business, che anche nel ridente Trentino comunque era diventato un problema non indifferente, anzi un problema di ordine pubblico e di sicurezza che poi è stato decisivo anche per far vincere le elezioni al centrodestra. Adesso ci sono molte, molte cose ancora da fare, e alcune cose probabilmente sono state fatte meno bene. Però io mi auguro che questa giunta di centrodestra, nonostante abbia chiaramente dei limiti magari al suo interno per via di alleanze di governo provinciale non molto coerenti, però io spero che possa continuare. O comunque possa portare a termine le promesse che ha fatto in campagna elettorale, perché le promesse in campagna elettorale sono state tante. Quella dell'immigrazione, diciamo, che è stata portata a termine; sulle altre dobbiamo ancora attendere una presa di posizione, un lavoro secondo me maggiore.
Bene, facciamo ora una pausa di qualche minuto, poi torniamo in studio con Filippo Castaldini per parlare un po' anche di politica nazionale, magari anche internazionale, tra poco con RBN Deodromo.
Pace da sempre sognata, e tenendo le porte comunque socchiuse, ho lasciato persone ferite e deluse nel viaggio. Quando volevo partire, quando morivo di nostalgia,
quando volevo tornare,
quando volevo cambiare. Sulla metà gli enti, malgrado le corde strappate coi denti e le bende macchiate di sangue più rosso del vino bevuto. Ed ho visto coprire di terra gli amici, portando orgoglioso le mie cicatrici, giocando la vita a bruciare del tempo per niente perduto. E tenendo le mani mai troppo pulite, ho lasciato persone ferite sparite nel viaggio. Quando volevo partire, quando morivo di nostalgia,
quando volevo tornare,
quando volevo cambiare. Nel porto legata alla cima è uno scheletro nero antracite che dondola lento sul mare. E consegno i peccati ad un Dio sconosciuto che spero non sappia di come ho vissuto e conosca soltanto il dolore provato nel farmi lasciare. Di quando guardando con gli occhi per terra ho portato persone alla guerra mettendole in viaggio. Quando volevo partire, quando morivo di nostalgia,
quando volevo tornare,
quando volevo cambiare.
Bene, siete di nuovo collegati con RBN Deodromo, oggi con Filippo Castaldini, responsabile in Trentino per Casa Pound Italia. Abbiamo parlato nella prima parte di Casa Pound in Trentino e anche di questioni di politica locale. Ora ci spostiamo un po' sulla politica nazionale. Naturalmente non si può non fare una domanda riguardo all'azione di governo, in particolare di questi ultimi mesi. Tu insomma ci ha spiegato come la situazione di Trento sia una situazione insomma un po' particolare, nel senso che ci sono spazi di autogoverno molto più ampi rispetto al resto d'Italia, quindi forse in questo senso l'azione negativa potrebbe essere percepita un po' di meno, però insomma ti chiedo comunque di dare a prescindere da questo una valutazione, anche se tu pensi insomma che questo governo arriverà così fino a fine legislatura. In questi giorni si parlava di un possibile avvicendamento rispetto a Conte, insomma in generale che sensazioni hai rispetto a questo?
Ma allora, quello che ho visto e percepito in queste settimane, anche appunto nonostante vivo in una terra che, come dicevi tu, ha dei margini di autogoverno di un certo tipo, è comunque un giudizio dell'operato del governo oggettivamente negativo, perché stiamo parlando, a mio parere, di uno dei governi peggiori della storia della Repubblica Italiana, ma sia come squadra di governo, come capacità dei ministri, ma anche come atteggiamento. Insomma, tutti ci ricordiamo le comparsate di Conte praticamente a reti unificate, una volta per attaccare l'opposizione, una volta per fare degli annunci, sempre dicendo che si stava lavorando, che si vedrà, che si opereranno delle scelte forti, la potenza di fuoco, andremo in Europa per ottenere quello che vogliamo. Insomma, a mio parere è uno dei governi peggiori della storia. Ecco, quello che mi auguro è che si possa andare a elezioni il prima possibile. Sinceramente non ne sarei così. Purtroppo ho l'impressione che durerà ancora un po', anche perché all'interno del governo ci sono delle componenti che fuori da questo gioco istituzionale di fatto non esistono. Cioè, pensiamo a Italia Viva, che di fatto tiene le redini e i numeri e gli equilibri di questo governo. Se andassimo domani a elezioni probabilmente non passerebbe nemmeno quindi Italia Viva, ma lo stesso 5 Stelle, che ormai è quasi destinato a scomparire se non ricreandosi un altro contenitore con un altro nome, con altre persone, fuori da questo governo francamente non riesco a vederle. Quindi hanno tutto l'interesse, secondo me, di continuare questa agonia per l'Italia. E ho l'impressione che purtroppo dureranno ancora un po'.
Parliamo anche di Unione Europea. Ormai sono mesi che si trascina il dibattito su questi, insomma, famosi aiuti, che poi non si sa, insomma, se e quando arriveranno, e anche sul famigerato MES e sull'opportunità di accettarlo o meno. Quindi io ti chiedo intanto, appunto, un giudizio su questo, insomma, cosa ne pensi, poi anche in generale che tipo di clima si vive in Trentino rispetto all'Unione Europea. Io per esempio parlavo un po' di tempo fa con Cardona, che è coordinatore di Casa Pound in Veneto, mi diceva che lì, insomma, anche per questioni economiche l'opposizione all'Unione Europea è un po' più tiepida rispetto al resto d'Italia. Ecco, invece in questo senso qual è la situazione in Trentino? Quindi, diciamo, è una domanda, insomma, poi divisa in due, insomma, il tuo giudizio sull'Unione Europea, su questi aiuti, e poi, insomma, la percezione in Trentino rispetto all'Unione Europea.
Sì, ora, partendo dalla questione dell'Unione Europea, abbiamo visto anche in questo lockdown come per settimane si fosse risvegliato in tutta Italia un sentimento, giustamente, dico io, anti-europeo nel senso di opposizione a questa Unione Europea che di fatto, come abbiamo detto spesso, è una gabbia burocratica che impedisce a nazioni come l'Italia di poter prosperare liberamente o semplicemente di poter decidere come spendere i propri soldi. E di fatto il MES è questo, già partendo dal presupposto che dare i propri soldi per poi riaverli indietro in caso di bisogno a un tasso di interesse, indipendentemente da una questione politica, è qualcosa di allucinante. Cioè, nessun imprenditore, nessuna persona che ha un minimo di buon senso lo farebbe, cioè dare i propri soldi per poi riaverli in caso di bisogno con un tasso di interesse. Cioè, già questo è assurdo. Il governo poi anche lì si è barcamenato tra una dichiarazione e l'altra. Prima hanno MES, però poi si è MES se non ci sono le condizionalità, poi si è scoperto che queste condizionalità c'erano, perché leggendo, insomma, il documento finale c'è scritto che finché non si restituiscono tutti i soldi le condizionalità ci sono, e come, e prima di fare determinati interventi di spesa pubblica bisogna chiedere il permesso. Quindi ritorniamo sempre al solito discorso, chiedere il permesso per poter spendere i propri soldi, quando di fatto altre nazioni, mi riferisco a Germania o Francia, giustamente invece fanno come gli pare. Di fatto non devono sicuramente far finta di battere i pugni sul tavolo di Bruxelles per poi tornare con la coda fra le gambe. Loro hanno sempre fatto i propri interessi, perché questa Unione Europea è oggettivamente un'Unione Europea a misura franco-tedesca, soprattutto tedesca. E adesso vediamo questi sviluppi. Ho l'impressione che questo MES, che era già stato votato, verrà reso, diciamo, attuativo anche probabilmente con i voti di Berlusconi, e quindi sarà l'ennesimo esempio di giravolta del governo, con l'opposizione che, insomma, ha tolto qualche slogan poco ha fatto se non chiedere l'accesso a questo recovery fund, che anche questo è di fatto una cessione di sovranità, un'ulteriore cessione di sovranità. Quindi la situazione in Europa è abbastanza grigia, perché se anche l'opposizione fa poco, l'opposizione diventa dura.
Sì. Per quanto riguarda invece, appunto, la percezione dell'Unione Europea, che sia,
sì, nello specifico, mi ero scusato.
No, non
ma allora Guarda, noi, allora, diciamo che essendo una terra anche storicamente di crocevia nei confronti dell'Europa del Nord, il sentimento, diciamo, anti-europeo è vivo, spesso nelle classi produttive o chi fa fatica ad arrivare a fine mese. D'altra parte, essendoci un grande rapporto anche commerciale verso nord, essendoci questa istituzione creata da qualche anno che si chiama Euregio, che collega Trentino, Alto Adige e Tirolo, c'è una visione per molti, o quantomeno per una certa classe dirigente, più votata all'Europa. E quindi c'è questa doppia faccia tra chi ha capito che questa Europa non può portare prosperità, e mi riferisco per esempio al mondo anche in parte dell'agricoltura o dei liberi professionisti, e chi invece vede delle opportunità verso nord, forse complice anche la cultura un po' germanofona, diciamo. Però come dicevi tu, forse in regioni come il Trentino Alto Adige o anche il Veneto, che citavi prima, il fatto di avere ancora un tessuto produttivo trainante forse fa diventare questo sentimento un po' più tiepido rispetto ad altre zone d'Italia.
Dunque, partito ormai da un po' di tempo una protesta negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd a seguito di un'azione di polizia, insomma vicende note a tutti, si è poi estesa anche in Europa, in Italia, insomma con iniziative, insomma, a volte anche un po' grottesche, penso a quella degli Uffizi di Firenze dell'altro ieri, insomma, su uno speciale sull'arte nera nel Rinascimento italiano, insomma così fanno anche un po' sorridere. Ecco, insomma, come valuti tu queste vicende, insomma, come ha vissuto queste varie polemiche, proteste, eccetera?
Ma allora, diciamo che da una parte è anche difficile commentare, perché si è passato ampiamente il limite del buon senso e dell'intelligenza. E tutto sommato da noi in Italia ci siamo evitati le scene allucinanti che vediamo nei vari video in America, in giro per il mondo. Sicuramente questa protesta andrà analizzata, andrà capita, perché i risultati che sono stati ottenuti da questa sinistra globalista o da questo agglomerato di non so cosa, con questo tipo di sollevazione, di protesta, sono dei risultati incredibili se ci pensiamo, perché da stati che cambiano la loro bandiera, termini che non si possono più usare, come dicevi tu, cioè delle mostre che sembra una barzelletta, statue distrutte, vandalizzate, cioè hanno ottenuto sicuramente un grandissimo risultato che andrà analizzato. D'altra parte è una cosa molto preoccupante, perché se è una nazione o un popolo si comincia ad annacquargli o a sfilargli la storia che lo pervale, insomma, che l'ha reso questo quel popolo come il popolo italiano, se cominciamo a distruggere la storia e a cambiare addirittura poi la lingua, no? A dire che alcuni termini non si possono più utilizzare, come adesso stiamo vedendo con l'approvazione della legge Zan-Scalfarotto, dove non si potranno di fatto più avere determinate opinioni se passeranno, si potranno utilizzare certi termini che di fatto fanno parte della biologia. Cioè, se da una parte togliamo la storia, la annichiliamo, e dall'altra parte il linguaggio viene svuotato, viene addirittura ribaltato o decostruito, ci troviamo di fronte poi a un popolo che non ha più radici, che non ha più un passato, e un popolo che non ha un passato non riesce nemmeno ad affrontare un futuro, perché non sa realmente chi è. Quindi questo è sicuramente molto preoccupante.
Torniamo alla politica nazionale, abbiamo parlato prima del governo, parliamo anche un po' delle opposizioni, quelle che sono, oltre Forza Italia, le due principali forze di opposizione, quelle che sono un po' legate almeno nominalmente al mondo sovranista, cioè Lega e Fratelli d'Italia, e in particolare i loro frontman, come si dice ora, Salvini e Meloni. Ti volevo chiedere una valutazione sulla loro azione in questi mesi dopo il Covid-19. L'impressione è che, insomma, alcuni schemi di comunicazione, anche, insomma, forse in particolare per Salvini, siano un po' saltati. Tu come hai visto rispettivamente la loro azione? Chi dei due secondo te ha fatto meglio o peggio? Azione appannata, insomma, in generale, cosa ne pensi dell'opposizione di questi ultimi mesi da parte di queste due figure politiche?
Ma allora, secondo me entrambi hanno dimostrato, tra virgolette, un limite o comunque una direzione che non può portare dei risultati ottimali, è quella della campagna elettorale permanente. Secondo me non si può vivere con un orizzonte temporale troppo di breve termine ed entrambi un po' l'hanno dimostrato. Sicuramente la Meloni in questo periodo sta uscendo meglio di Salvini, che sembra anche un po' stanco, un po' demotivato, però entrambi appunto vivono questa grossa palla al piede di essere in campagna elettorale permanente con i vari staff di comunicazione che spesso si rincorrono sulle notizie, sui post, sulle foto, i gattini, il cibo, eccetera, eccetera. A volte a distanza di mezz'ora c'è lo stesso post e sembra quasi che anziché a dettare la direzione sia uno staff di politici o comunque di persone di pensiero che hanno una visione, sembra quasi che a dettare la linea siano poi gli staff della comunicazione, che vanno un po' a orientare i due leader, un po' come tira il vento dei trend dei social network. La Meloni sicuramente ne sta uscendo meglio, anche perché a differenza di Salvini viene anche da una storia politica e culturale di un altro tipo, quindi è anche più strutturata. E insomma, questo lo vediamo anche dal punto di vista dei sondaggi, perché poi i voti della Lega che sono stati persi sembrerebbe si siano riversati in Fratelli d'Italia. Il problema è dove vogliono andare, dove vuole andare questa opposizione. Bisogna capire appunto se c'è altro, mi auguro di sì, in particolare dal punto di vista della Meloni, se c'è altro oltre a questa rincorsa spasmodica, no, di comunicazione, di social network, di post, ecco.
E sul finale di questa risposta io lancio anche quella che tradizionalmente è l'ultima domanda delle interviste di Rebbene Leodromo, ovvero una tua valutazione sulle prospettive future per un fronte sovranista, magari anche con un contributo di Casapan, un contributo che Casapan peraltro ha già oggettivamente dato, magari più organico. Tu sei ottimista o pessimista appunto rispetto alla possibilità che in Italia ci sia un fronte sovranista più incisivo e più coraggioso in futuro?
Ma allora, innanzitutto bisogna capire e devono capire questi due partiti o i leader di questi due partiti, cioè chi sono e cosa vogliono essere, cioè se vogliono essere veramente un fronte di rottura sovranista con delle posizioni anche forti rispetto all'Unione Europea, al globalismo, all'immigrazione, alla deriva culturale, o se vogliono cercare di mangiare i voti di qua e di là per poi riuscire a proporre un governo un po' annacquato con il solito Berlusconi, insomma i soliti moderati. Io credo che, come si è visto in questi mesi, come hai ricordato bene tu, Casa Pound è riuscita, nonostante tutto, a dare una direzione e in certi frangenti anche a far tenere la barra dritta alle opposizioni, Mi ricordo per esempio quando sotto lockdown Simone Di Stefano fece quella diretta dove di fatto diceva ok, però il Parlamento di fatto è esautorato dalle sue facoltà, perché Conte lo sta gestendo come un satrapo, però le opposizioni cosa fanno? E da lì si è visto che in mezza giornata le opposizioni hanno, con grande sforzo, sono ritornate a combattere, o quantomeno parzialmente a combattere in quelle aule. Quindi secondo me il futuro del fronte sovranista, da una parte devono capire loro cosa vogliono fare, e dall'altra parte devono anche capire l'importanza, secondo me, di costruire una rete che non sia semplicemente quella politica istituzionale, ma che sia anche quella culturale, che sia anche quella metapolitica, che sia quella che molto bene è riuscita a costruire la sinistra italiana dal 68 in poi, perché se ci troviamo dei PM come Alimonte in questo momento è perché quel sistema culturale di potere politico oggettivamente in molti frangenti ha vinto. E quindi è questo che devono capire, quello che accennavo prima. Avere la visione di breve periodo, di essere in campagna elettorale permanente, non ti permette di costruire nulla, ma nemmeno sui territori. Ce ne rendiamo conto un po' tutti, anche quando facciamo due chiacchiere e capiamo un po' il quadro che c'è anche in altre regioni. Spesso tutti notiamo questa cosa, cioè si fa fatica a costruire con un orizzonte di un certo tipo, perché si pensa sempre alla normale amministrazione, al consenso momentaneo, e non si guarda più là di quello che si deve fare in quel momento lì, e questo non può portare risultati, non può portare un cambiamento reale. Basta fare l'esempio della RAI, quando è arrivato come direttore Marcello Foa, che sicuramente è un giornalista, è un uomo molto interessante, però di fatto non è cambiato nulla, anzi, cioè, il palinsesto è rimasto gli stessi, i giornalisti sono rimasti gli stessi. Perché? Perché non c'è probabilmente, perché è anche difficile, per l'amor di Dio, una visione che vada al di là del sondaggio settimanale o del trend che viene dettato dallo staff della comunicazione.
Bene, dunque è tutto per questa puntata di Rebbian Aerodromo. Noi ringraziamo Filippo Castaldini per essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie Filippo.
Grazie a voi dell'invito e a tutti gli ascoltatori.
L'appuntamento con Rebbian Aerodromo è per giovedì mattina alle 11.30. Ci sposteremo questa volta in Campania con Nando Raiola. Buon proseguimento a tutti con Radio Bandiera Nera.